Capitolo 3. Il tuo recupero consiste in tre fasi, disse O'Brien. Apprendimento, comprensione, accettazione. È arrivato per te il momento di passare alla seconda fase. Winston giaceva supino, come sempre, ma da qualche tempo i legacci erano meno stretti. Benché ancora costretto sul tavolaccio, poteva muovere un po' le ginocchia, girare la testa da una parte e dall'altra e alzare gli avambracci. Anche il quadrante incuteva meno terrore. Dando prova di prontezza mentale, poteva evitare la tortura. O'Brien azionava la leva soprattutto quando si dimostrava stupido. Talvolta arrivavano al termine della seduta senza che il quadrante fosse entrato in azione neanche una volta. Winston non ricordava il numero delle sedute. Gli sembrava che tutta quella fase andasse avanti da molto tempo. Chissà quanto, settimane forse, e tra una seduta e l'altra a volte passassero giorni, altre volte un'ora o due. «Mentre te ne stavi lì disteso», disse O'Brien, «ti sei spesso domandato, l'hai domandato perfino a me, perché il Ministero dell'Amore perdesse tanto tempo con te? Quando eri libero, ti dava a pensiero, in pratica, la stessa domanda. Riuscivi a capire i meccanismi della società in cui vivevi, ma non le sue ragioni profonde. Ricordi di aver scritto nel diario «Capisco come, non capisco perché»? Quando pensavi a quel perché, ti veniva da dubitare della tua salute mentale. Hai letto il libro di Goldstein, o almeno certe parti? Ti ha detto qualcosa che già non sapessi?» «Tu l'hai letto», disse Winston. «Io l'ho scritto, o meglio, ho contribuito alla scrittura. Come sai, nessun libro è opera di un solo individuo». «È vero quel che dice?» «Le descrizioni sì. Gli obiettivi del programma sono fesserie. L'accumulo clandestino di sapere, la graduale illuminazione delle menti, la rivolta finale del proletariato, l'abbattimento del partito. Tu stesso avevi previsto che avrebbe detto esattamente queste cose. Tutte fesserie. Il proletariato non si rivolterà mai. Né tra mille né tra un milione di anni. Non è in grado. Non devo dirti io la ragione. Già la conosci. Se hai mai cullato sogni di insurrezione violenta, meglio che lasci perdere. Non c'è modo di rovesciare il partito. Il dominio del partito è eterno. Ogni tuo pensiero deve prendere le mosse da questo dato di fatto». Si avvicinò al tavolaccio. «Eterno», ripeté. «E adesso torniamo alla questione del come e del perché. Tu capisci abbastanza bene come il partito conserva il potere. Ora dimmi perché ce lo teniamo tanto stretto. Qual è il nostro fine? Perché desiderare il potere? Avanti, parla», aggiunse, dato che Winston restava zitto. Lui, tuttavia, non parlò. Si sentiva esausto. Sulla faccia di O'Brien era tornato quel fievole, folle barlume di entusiasmo. Già sapeva quello che O'Brien avrebbe detto, che il partito non cercava il potere per i suoi scopi, ma per il bene della maggioranza, che cercava il potere perché la massa era costituita da deboli, da codardi che non avevano la forza di reggere la libertà o di affrontare la verità e dovevano obbedire a uomini più potenti, lasciandosi sistematicamente ingannare da loro. Che l'umanità era chiamata a scegliere tra libertà e felicità, e per la stragrande maggioranza la felicità era preferibile. Che il partito era l'eterno protettore dei deboli, un circolo di devoti che faceva il male per ottenere il bene, sacrificando la propria felicità per quella degli altri. Quel che più faceva paura, pensò Winston, quel che più faceva paura era la sincerità con cui O'Brien proclamava idee simili. Gliela leggevi in faccia. O'Brien sapeva ogni cosa. Conosceva mille volte meglio di Winston le condizioni del mondo, il degrado in cui vivevano le masse e le menzogne e le atrocità con cui il partito le teneva in quello stato. Aveva capito tutto, valutato tutto, e questo non lo toccava. Il fine ultimo giustificava ogni cosa. «Che cosa possiamo fare?» pensò Winston, «contro il pazzo che si dimostra più intelligente di noi, che porge un orecchio gentile alle nostre argomentazioni e poi persiste nella sua pazzia». «Ci dominate per il nostro bene», disse con un filo di voce. Credete che gli esseri umani non siano adatti a governarsi da soli? Perciò trasalì e fu sul punto di gridare, attraversato da uno spasmo lancinante. O'Brien aveva portato la leva del quadrante a 35. «Stupidaggini, Winston!» disse. «Stupidaggini! Alla tua età dovresti saperlo che non si dicono cretinate del genere!» Abbassò la leva e continuò. «Risponderò io stesso alla domanda che ti ho fatto. Il partito cerca il potere per puro amore del potere. Il bene degli altri non ci interessa. A noi interessa unicamente il potere. Non la ricchezza, il lusso, una lunga vita o la felicità. Solo il potere. Il puro potere. Presto capirai che cosa intendiamo per puro potere. Noi siamo diversi da tutte le oligarchie del passato, perché sappiamo quel che stiamo facendo. Tutti gli altri, compresi quelli ai quali un po' somigliamo, erano codardi e ipocriti. I nazisti tedeschi e i comunisti russi usavano metodi analoghi, ma non hanno mai avuto il coraggio di ammettere i loro fini. Fingevano, e forse perfino credevano, di aver preso il potere controvoglia e solo per un periodo limitato, e che dietro l'angolo ci fosse un paradiso dove gli esseri umani sarebbero stati liberi e uguali. Noi non siamo così. Noi sappiamo che nessuno prende mai il potere con l'intenzione di lasciarlo. Il potere non è un mezzo, è un fine. Non si impone una dittatura per salvaguardare una rivoluzione. Si fa la rivoluzione per imporre la dittatura. La persecuzione ha per oggetto la persecuzione. La tortura ha per oggetto la tortura. Cominci a comprendermi ora? La faccia di O'Brien era così stanca che Winston ne rimase nuovamente colpito. Era forte, carnosa e brutale, piena di intelligenza e passione trattenuta. Una faccia che toglieva a Winston ogni coraggio, ma era stanca. Con le borse sotto gli occhi e la pelle degli zigomi cascante, O'Brien si chinò su di lui con l'intento di avvicinare alla sua quella faccia provata. «Stai pensando», disse, «che ho una faccia vecchia e stanca. Stai pensando che parlo di potere e non sono neppure capace di impedire il mio declino fisico. Non capisci, Winston, che l'individuo è solo una cellula. La consunzione della cellula implica il vigore dell'organismo. Muori quando ti tagli le unghie?» Si allontanò dal tavolaccio e ricominciò a fare su e giù con una mano in tasca. «Noi siamo i sacerdoti del potere», disse. «Dio è potere, ma potere per te continua a essere soltanto una parola. È ora che cominci a fartene un'idea più precisa. Prima di tutto devi capire che il potere è collettivo. L'individuo ha potere solo nel momento in cui comincia a non essere più tale. Conosci lo slogan del partito «La libertà è schiavitù»? Ti è mai venuto in mente che si possono invertire i termini? La schiavitù è libertà. Quando è solo, cioè libero, l'essere umano non può che perdere. È così per forza, perché ogni essere umano è destinato a morire, la sconfitta più grave di tutte. Ma se riesce a compiere un atto di sottomissione totale, se riesce a sottrarsi alla propria identità, se riesce a fondersi con il partito fino a essere il partito, allora diventa onnipotente e immortale. Devi anche capire che il potere è potere sugli esseri umani, sul corpo, ma soprattutto sulla mente. Il potere sulla materia, la realtà esterna, come la chiameresti tu, non è importante. Noi abbiamo già il controllo assoluto della materia. Per un momento Winston si distrasse dal quadrante. Si sforzò di mettersi a sedere, ma la violenza delle contorsioni riuscì soltanto a procurargli dolore.
«Ma come fate a controllare la materia?» sbottò. «Non controllate neppure il clima o la legge gravitazionale! E ci sono le malattie, il dolore, la morte!»
O'Brien lo zittì con un gesto. «Controlliamo la materia perché controlliamo la mente. La realtà è all'interno del cranio. Imparerai per gradi, Winston. Non c'è nulla che non possiamo ottenere. L'invisibilità, la levitazione, qualunque cosa. Se volessi, potrei sollevarmi da questo pavimento come una bolla di sapone. Ma non voglio perché il partito non vuole. Devi abbandonare quelle idee ottocentesche sulle leggi naturali. Le leggi naturali le facciamo noi.
Proprio per niente. Non siete neppure i padroni del pianeta. Che mi dici dell'Eurasia e dell'Estasia? Mica le avete conquistate.
Non importa. Le conquisteremo quando ci conviene. E se non le conquisteremo, che differenza potrà fare? Ignoreremo la loro esistenza. L'Oceania è il mondo.
Ma il mondo stesso non è che un granello di polvere. E l'uomo è minuscolo, indifeso. Da quanto tempo esiste? Per milioni di anni la Terra è stata disabitata.
Fesserie. La Terra ha la nostra età, non un anno di più. Come potrebbe essere più vecchia? Niente esiste fuori della coscienza umana.
Ma le rocce sono piene di ossi di animali estinti, mammut, mastodonti, rettili enormi che vissero qui assai prima che si sentisse parlare dell'uomo.
Hai mai visto quegli ossi, Winston? Ovviamente no. Sono un'invenzione dei biologi del XIX secolo. Prima dell'uomo non c'era nulla. Dopo l'uomo, se potesse estinguersi, non ci sarebbe niente. Al di fuori dell'uomo non c'è niente.
Ma al di fuori dell'uomo c'è l'universo intero. Guarda le stelle. Alcune sono distanti un milione di anni luce. Non le raggiungeremo mai.
Che cosa sono le stelle? Disse O'Brien con indifferenza. Piccole masse di fuoco a qualche chilometro di distanza. Potremmo raggiungerle volendo, o potremmo cancellarle. La Terra è il centro dell'universo. Il Sole e le stelle gli girano intorno. Winston fece un altro movimento convulso. Questa volta non disse niente. O'Brien continuò a parlare come rispondesse a un'obiezione. Questo, senza dubbio, non è vero quando si hanno certi obiettivi. Per chi attraversa in barca gli oceani o predice un'eclisse, è più comodo credere che la Terra giri intorno al Sole e che le stelle distino milioni di chilometri. E allora? Pensi che non siamo capaci di produrre un doppio modello astronomico? Le stelle possono essere vicine o lontane, secondo i nostri bisogni. Pensi che i nostri matematici non siano all'altezza di un simile dualismo? Hai dimenticato il bipensare? Winston si rattrappì sul tavolaccio. Qualunque cosa dicesse, la rapida risposta di O'Brien gli calava addosso come una mannaia. Eppure sapeva di aver ragione. L'idea che niente esista al di fuori della mente doveva esserci un modo per dimostrare che era falsa. Non l'avevano già confutata molto tempo prima. Le avevano anche dato un nome che però aveva dimenticato. O'Brien, guardandolo dall'alto, accennò un debole sorriso. «Te lo ripeto, Winston», disse. «La metafisica non è il tuo forte. La parola che stai cercando è solipsismo. Ma ti sbagli. Questo non è solipsismo. Semmai solipsismo collettivo. Ma quello è un'altra cosa ancora. Anzi, è proprio il contrario. In ogni caso, stiamo divagando», aggiunse cambiando tono. «Il vero potere, il potere per il quale ci dobbiamo battere giorno e notte, non è il potere sulle cose, ma sugli uomini». Si fermò e per un momento riprese quella sua aria da maestro che interroga un alunno promettente. «Winston, come fa un uomo ad affermare il suo potere su un altro uomo?» Winston ci pensò su. «Con la sofferenza», disse. «Esattamente, con la sofferenza. L'obbedienza non è sufficiente. Se non soffre, come puoi essere sicuro che obbedisca alla tua volontà anziché alla sua? Potere è infliggere dolore e umiliazione. Potere è fare a brandelli le menti umane e rimetterle insieme nella forma che tu hai deciso. Allora, cominci a intravedere che tipo di mondo stiamo creando. È l'esatto contrario delle stupide utopie edonistiche dei vecchi riformatori. Un mondo di paura, di inganno e di tormento. Un mondo in cui le persone si calpestano a vicenda, un mondo che diventerà sempre più spietato, non sempre meno, via via che si perfeziona. Nel nostro mondo il progresso è progresso del dolore. Le vecchie civiltà pretendevano di fondarsi sull'amore o sulla giustizia. La nostra si fonda sull'odio. Nel nostro mondo le sole emozioni saranno la paura, la rabbia, il senso di trionfo e l'abiezione. Tutto il resto lo distruggeremo, tutto. Stiamo già demolendo le abitudini mentali che risalgono a prima della rivoluzione. Abbiamo troncato i legami tra figli e genitori, tra uomo e uomo, tra uomo e donna. Nessuno osa più fidarsi della moglie, del figlio o dell'amico, ma in futuro non ci saranno mogli né amici. Porteremo via i figli alle madri al momento della nascita, come si portano via le uova alla gallina. Sopprimeremo l'istinto sessuale. La procreazione sarà una formalità annuale, come il rinnovo del libretto delle razioni. Aboliremo l'orgasmo. I nostri neurologi già ci stanno lavorando. Non ci sarà fedeltà se non la fedeltà al partito. Non ci sarà amore se non l'amore per il Grande Fratello. Non si riderà se non per aver trionfato sul nemico. Non ci sarà arte, né letteratura, né scienza. Quando saremo onnipotenti, non avremo più bisogno della scienza. Non ci sarà distinzione tra bello e brutto. Non ci sarà curiosità né gioia di vivere. Distruggeremo tutti i piaceri antagonisti. Ma ci sarà sempre, non dimenticarlo, Winston, ci sarà sempre la voluttà di potere. E crescerà senza posa, imprendibile. E sempre, ogni momento, ci sarà il brivido della vittoria, la sensazione di passare sul corpo impotente del nemico. Se vuoi un'immagine del futuro, pensa a uno stivale che calpesta una faccia, per sempre. Si fermò per dare a Winston il tempo di dire qualcosa. Winston aveva cercato nuovamente di sparire sotto la superficie del tavolaccio. Non riusciva a parlare. Gli si era ghiacciato il cuore. O'Brien riprese. E ricordati che sarà per sempre. La faccia sarà sempre lì per quello stivale. L'eretico, il nemico della società, sarà sempre lì perché la sconfitta e l'umiliazione si rinnovino all'infinito. Tutto quello che hai subito da quando sei nelle nostre mani continuerà e sarà sempre peggio. Lo spionaggio, i tradimenti, gli arresti, le torture, le esecuzioni, le scomparse non cesseranno mai. Sarà un mondo di terrore e al tempo stesso un mondo di trionfi. La tolleranza del partito diminuirà in proporzione alla crescita del suo potere. Quanto più debole sarà l'opposizione, tanto più accanita sarà la tirannia. Goldstein e le sue eresie vivranno per sempre. Ogni giorno, ogni momento, noi le sconfiggeremo, le screditeremo, le ridicolizzeremo, ci sputeremo sopra, eppure sopravvivranno puntualmente. Questa messa in scena che da 7 anni porto avanti con te si ripeterà all'infinito, generazione dopo generazione, in forme sempre più raffinate. L'eretico sarà sempre alla nostra mercé, urlante di dolore, piegato, deprecabile. E alla fine totalmente pentito, salvato da se stesso, felice di strisciare ai nostri piedi. Questo è il mondo che stiamo preparando, Winston. Un mondo di vittorie su vittorie, di trionfi su trionfi. Una pressione continua sui centri nervosi del potere. Stai cominciando a comprendere, lo vedo, che mondo sarà. Ma alla fine non ti limiterai a comprendere. Lo accetterai, lo accoglierai, ne diventerai parte. Winston si era ripreso abbastanza da poter parlare.
Non potete,
disse flebilmente. Che cosa intendi, Winston?
Non potreste mai creare un mondo come quello che hai appena descritto. È un sogno, è impossibile.
Perché?
È impossibile fondare una civiltà sulla paura, sull'odio e sulla crudeltà. Non reggerebbe.
E perché no?
Non avrebbe vitalità, si disintegrerebbe, si suiciderebbe.
Fesserie. Sei convinto che l'odio fiacchi più dell'amore? Perché dovrebbe? E se anche fosse, che differenza farebbe? Metti che vogliamo esaurirci più in fretta, metti che, accelerando il ritmo della vita umana, gli uomini diventino vecchi a 30 anni. E allora? Non capisci che la morte dell'individuo non è morte. Il partito è immortale. Al solito, la voce di O'Brien aveva ridotto Winston all'impotenza. Inoltre, aveva il terrore che, se avesse continuato a dissentire, O'Brien avrebbe riacceso il quadrante. Tuttavia, non riusciva a star zitto. Senza forza, senza argomenti, senza potersi aggrappare a nulla a parte l'orrore confuso di quel che O'Brien aveva detto, tornò all'attacco.
«Non so, non mi interessa. In qualche modo fallirete. Qualcosa vi sconfiggerà. La vita vi sconfiggerà. Noi controlliamo la vita, Winston, a tutti i livelli.
Tu pensi che quella cosa chiamata natura umana non tollererà le nostre azioni e si rivolterà contro di noi? Ma la natura umana è una nostra creazione. Gli uomini sono infinitamente malleabili. Forse sei tornato a credere che i proletari o gli schiavi si solleveranno e ci rovesceranno. Toglitelo dalla mente. Non hanno alcuna possibilità, come gli animali. L'umanità è il partito. Gli altri restano fuori, irrilevanti.
Non mi interessa. Alla fine vi batteranno. Prima o poi vedranno chi siete veramente. E allora vi faranno a pezzi.
Hai qualche prova per affermare che stia succedendo? O vedi qualche ragione per cui debba succedere?
No, è una mia convinzione. Io so che fallirete. Esiste nell'universo qualcosa, non so che cosa, uno spirito, un principio, che non riuscirete mai a sconfiggere.
Credi in Dio, Winston?
No.
Allora che cos'è questo principio che ci sconfiggerà?
Non lo so. Lo spirito dell'uomo.
E tu ti consideri un uomo?
Sì.
Se è vero che sei un uomo, Winston, sei l'ultimo uomo. La tua razza è estinta. Noi siamo gli eredi. Non capisci che sei solo? Sei uscito dalla storia, sei inesistente. I suoi modi cambiarono e disse con maggiore durezza: «E ti consideri moralmente superiore a noi, alle nostre bugie e alla nostra crudeltà?»
«Sì, mi considero superiore.»
O'Brien tacque. Adesso si sentivano altre due voci. Dopo un po' Winston capì che una era la sua. Era un nastro della conversazione che aveva avuto con O'Brien la sera in cui si era affiliato alla fratellanza. Stava promettendo di mentire, rubare, falsificare, uccidere, incoraggiare il consumo di droghe e la prostituzione, diffondere le malattie veneree, gettare vetriolo in faccia ai bambini. O'Brien fece un piccolo gesto di impazienza, come a dire che la dimostrazione non serviva. Poi girò un interruttore e le voci si arrestarono. «Alzati da lì!» disse. I legacci erano sciolti. Winston appoggiò i piedi a terra e si alzò, mantenendosi a fatica in equilibrio. «Tu sei l'ultimo uomo!» disse O'Brien. «Sei il custode dello spirito umano. Ora vedrai chi sei davvero. Togliti i vestiti!» Winston sciolse il laccio che gli teneva sulla tuta. Da tempo la cerniera lampo si era strappata. Non ricordava se dopo l'arresto si fosse mai tolto i vestiti. Sotto la tuta il suo corpo era avvolto in luridi stracci giallastri, in cui si riconosceva appena un rimasuglio di biancheria intima. Mentre li lasciava scivolare a terra, notò che all'altro capo della stanza c'era uno specchio a tre ante. Si avvicinò, poi si fermò di colpo. Non poté trattenere un grido. «Avanti!» disse O'Brien. «Mettiti al centro!» Così potrai vederti anche di profilo. Si era fermato per lo spavento. Una cosa curva, grigia, scheletrica gli stava venendo incontro. Già l'aspetto era agghiacciante, oltre al fatto di sapere che quella cosa era lui. Mosse qualche passo verso lo specchio. La faccia di quell'essere sembrava sporgente a causa della postura china. Una faccia derelitta da carcerato, con una fronte aristocratica che si estendeva in un'ampia calvizie, un naso storto e zigomi pesti, sotto un paio d'occhi selvaggi e guardinghi. Le guance erano infossate, la bocca rientrava. Era sicuramente la sua faccia, ma sembrava così cambiata, più di quanto lui non sentisse. Le emozioni che registrava di certo non corrispondevano a quelle che provava. Aveva perso molti capelli. In un primo momento aveva pensato di essersi ingrigito, ma grigia si era fatta la pelle del cranio. A eccezione delle mani e di una porzione circolare della faccia, tutto il corpo era grigio di inveterata sporcizia. Qua e là, sotto le croste del lerciume, apparivano le rosse cicatrici delle ferite, e vicino alla caviglia l'ulcera varicosa era ormai una massa infiammata, da cui la pelle cadeva a scaglie. Ma la cosa davvero terribile era il dimagrimento del corpo. La cassa toracica non era più ampia di quella di uno scheletro. Le gambe si erano talmente assottigliate che le ginocchia erano più voluminose delle cosce. Adesso capiva che cosa intendesse O'Brien quando lo invitava a guardarsi di profilo. la curva della spina dorsale faceva impressione. Le spalle macilente sporgevano in avanti, il petto aveva lasciato posto a una caverna, il collo ossuto stentava sotto il peso del cranio. Occhio e croce, l'avrebbe detto il corpo di un sessantenne affetto da un male inguaribile. «A volte», disse O'Brien, «questa mia faccia, la faccia di un membro del partito interno, ti è sembrata vecchia e provata. E la tua di faccia, come ti sembra?» Afferrò Winston per una spalla e lo voltò verso di sé. «Guardati adesso», disse. «Guarda la sporcizia schifosa che ti ricopre tutto. Guarda il lerciume dei piedi. Guarda la piaga repellente che ti attraversa la gamba. Sai che puzzi come un caprone? Forse non lo noti più. Guarda come sei magro. Vedi? Posso stringerti il bicipite tra il pollice e l'indice. Potrei spezzarti il collo come una carota. Sai che hai perso 25 chili da quando sei in mano nostra? Anche i capelli ti cadono a manciate. Guarda!» Gli afferrò una ciocca e la strappò via. «Apri la bocca. Ti restano 9, 10, 11 denti. Quanti ne avevi quando sei venuto da noi? E i pochi rimasti ti cascono da soli. Guarda!» O'Brien strinse uno degli incisivi superstiti tra il suo pollice possente e l'indice. Winston sentì una fitta alla mascella. Il dente era venuto via con tutte le radici. O'Brien lo lanciò in fondo alla cella. «Stai marcendo», disse. «Stai cadendo a pezzi. Che cosa sei? Un sacco di luridume. Ora girati e guarda di nuovo nello specchio. Vedi quella cosa che ti fissa? È l'ultimo uomo. Se è vero che sei umano, l'umanità è quella. Ora rivestiti». Winston cominciò a vestirsi con movimenti lenti e rigidi. Non aveva ancora compreso appieno quanto fosse deperito. Nella mente gli frullava solo un pensiero, che doveva essere arrivato in quel posto molto prima di quanto credesse. Poi all'improvviso, mentre fissava i tristi stracci che aveva addosso, provò pietà per quel suo corpo martoriato e, senza rendersene conto, crollò su un piccolo sgabello accanto al tavolaccio e scoppiò a piangere. Sapeva di essere brutto, sgraziato, di essere un mucchio d'ossa, coperto di biancheria lurida, in lacrime sotto la violenta luce bianca, ma non riusciva a fermarsi. O'Brien gli posò una mano sulla spalla, quasi con gentilezza. «Non durerà per sempre», disse. «Puoi uscirne quando vuoi, dipende tutto da te».
«Sei stato tu», singhiozzò Winston. «Tu mi hai ridotto così».
«No, Winston, tu ti sei ridotto così. Tu stesso l'hai scelto quando hai deciso di metterti contro il partito. Era già tutto in quel primo atto. Non è successo nulla che tu non avessi previsto». Fece una pausa e poi riprese. «Ti abbiamo battuto, Winston. Ti abbiamo spezzato. Hai visto il tuo stato fisico. La mente non sta meglio del corpo. Non credo che in te rimanga molto orgoglio. Ti abbiamo preso a calci, fustigato, insultato. Ti abbiamo fatto urlare di dolore, rotolare per terra nel tuo sangue e nel tuo vomito. Hai implorato pietà, hai tradito tutti e tutto. Ti viene in mente una sola umiliazione che non ti abbiamo inflitto?» Winston aveva smesso di piangere, anche se le lacrime continuavano a colare dagli occhi. Alzò lo sguardo verso O'Brien.
«Non ho tradito Giulia», disse.
O'Brien gli restituì lo sguardo pensoso. «No», disse. «No, non hai tradito Giulia. Questo è vero». A Winston il cuore si gonfiò nuovamente di quella strana devozione che nulla sembrava capace di distruggere. «Com'era intelligente», pensò. «Com'era intelligente!» O'Brien capiva sempre quello che uno gli diceva. Chiunque altro si sarebbe affrettato a rispondergli che aveva tradito Giulia. Infatti, che cosa non erano riusciti a estorcergli sotto tortura? Aveva rivelato tutto quello che sapeva sul suo conto, abitudini, carattere, vita passata. Aveva confessato i loro incontri in ogni dettaglio, anche il più insignificante, ciò che lui diceva a lei e lei a lui, i cibi del mercato nero, le scappatelle, le vaghe trame contro il partito, ogni cosa. Eppure non l'aveva tradita, non nel senso che lui dava a quel verbo. Non aveva smesso di amarla. I suoi sentimenti per lei erano immutati. O'Brien aveva capito le sue parole senza bisogno di spiegazioni.
«Dimmi»,
domandò Winston.
«Quando mi spareranno?»
«Potrebbe volerci molto tempo», disse O'Brien. «Tu sei un caso difficile, ma non disperare. Tutti prima o poi guariscono. Allora ti spareremo».